Carissimi, regaliamoci del tempo per prepararci a vivere questa festa del trasporto. Per me è nuova. Voi invece l'avete dentro, nella vostra storia, nella vostra memoria. E mi sono subito domandato, ma chi è il soggetto di questa festa? Siamo forse noi che trasportiamo lui per le vie della nostra città? Sì, è vero anche questo. Mi hanno detto che devo prepararmi perché sarà un po' faticoso anche portare questo crocifisso. O forse è lui che trasporta noi, cioè che chiama noi ad essere oggi, 2024, discepoli di Gesù. E sono andato anche a cercare sul vocabolario la parola trasporto. E nel vocabolario ho trovato due risposte: trasporto di cose, di persone, mediante dei mezzi. Pensate ai mezzi di trasporto, allo sciopero dei mezzi di trasporto che paralizzano le città. Ma c'è anche quest'altro significato, impulso, riconducibile a dei sentimenti di sdegno, di ira, piuttosto che di generosità. E venivano messi come sinonimi un fervore appassionato, una dedizione incondizionata. Vedete, il primo significato del trasporto vuol dire che settimana prossima è finita, lo rimettiamo su e tutto è a posto. L'altro invece trasforma la vita. E allora la domanda viene subito, spontanea: quale trasporto vogliamo? Vogliamo semplicemente trasportare un crocifisso? O vogliamo essere da Lui trasportati, da Lui chiamati, chiamati ad essere Suoi discepoli? Ecco, quale trasporto vogliamo? A questo punto la risposta sta a ciascuno di noi, sta a me, sta a te. Mettiamoci allora bene in ascolto di questa pagina di Vangelo. Ho scelto di attenermi proprio alle letture del giorno, perché ho visto che ci offrono davvero un cammino discepolare, e ho scelto proprio di dare la parola a Gesù. Oggi nel Vangelo, dovremmo partire qualche versetto prima, quando Giovanni il Battista dice: ecco l'agnello di Dio. Due dei suoi discepoli sono lì, lo sentono parlare così e si staccano dal Battista, vanno dietro a Gesù. Gesù si accorge e dice: ma chi cercate? Dove abiti? Venite e vedete. E poi ecco che Andrea, che era uno dei due, va da Simon Pietro, lo porta poi da Gesù, Simon Pietro il fratello, e poi Filippo, Filippo va da Natanaele. Molto bello questo Vangelo, è un Vangelo pieno di movimenti, dove c'è proprio questa testimonianza che di cuore in cuore raggiunge gli altri. Ebbene, dentro in questa pagina di Vangelo, magari andiamo a casa a rileggerla, non è peccato andare a casa a rileggere una pagina di Vangelo, Giovanni 1, 35-51, troviamo ben 8 parole sulle labbra di Gesù. Parole che mi dicono, da una parte, chi è lui, Gesù, chi è il crocifisso risorto che festeggiamo in questa festa del trasporto, ma dall'altra parte anche chi sono io, chi sei tu, chi è il discepolo oggi, chi è il cristiano di questo terzo millennio. A un certo punto troviamo Gesù che dice a Pietro: tu sei, e anche a Natanaele: ti ho visto. Cambiamo i soggetti, eh? Gesù sa chi sono io e sa chi sei tu. E Gesù ti ha visto, mi ha visto tutte le volte in cui, se non proprio sotto un albero di fichi, ci siamo fermati anche noi ad interrogarci, magari in qualche momento particolare della vita. Che bello questo stupore, sapere che c'è qualcuno che mi conosce, che sa chi sono io. Questo è il punto di partenza. Sant'Agostino dice che il Signore è più intimo a noi di noi stessi. Punto di partenza è sapere che il Signore mi conosce, ti conosce nel profondo del cuore. Le raccolgo le 8 parole, le raccolgo in 4 gruppi. Seconda parola è la prima parola del Vangelo di Gesù, di Giovanni, messo sulle labbra di Cristo, quella rivolta ai discepoli. Sarà anche la prima parola del Cristo risorto a Maria Maddalena. Che cosa cerchi? Che cosa voglio? E assieme a questa domanda metterei anche quando Gesù dice di Natanaele: ecco davvero un israelita in cui non vi è falsità. E qualcuno potrebbe dire: ma Signore, se tu già conosci tutto quello che c'è nel mio cuore, lo diceva anche il Vangelo di ieri, ma perché mi chiedi che cosa cerco? Tu lo sai. No, ce lo chiede Gesù perché vuole davvero sollecitare la mia libertà, la tua libertà. Pascal diceva: tu non lo cercheresti il Signore se lui già non ti avesse trovato per primo. Allora il secondo passaggio dopo lo stupore è un invito alla autenticità, ad essere uomini e donne veri, vere, autentici appunto. Che cosa cerco anche questa mattina venendo qui alla celebrazione dell'Eucaristia? Poi Gesù, incontrando quei discepoli, dice: venite, vedrete, ma venite. Quando incontra Simon Pietro, gli dice: tu sei, ti chiamerai, gli cambia il nome. E più semplicemente a Filippo gli dice: seguimi. Ecco, è l'obbedienza di una proposta di vita, di un salto di qualità, di un cambiamento di vita. Lo stare con Lui, il camminare dietro a Lui, lasciare che sia Lui a dire il mio nome nuovo della mia vita. Ecco l'essere discepoli nella concretezza della vita. E da ultimo, venite, vedrete dove abito. A Natanaele: vedrai cose più grandi. E poi l'ultimo versetto, vi accorgerete che non parla più di Natanaele, a Natanaele, ma parla a noi tutti: vedrete i cieli aperti e il Figlio dell'uomo salire e scendere. È lì che vediamo i cieli aperti, quando lui è su quella croce lì. C'è una promessa, c'è una sorpresa di Dio. Vedremo il senso della vita, della mia vita, guardando Lui. Più lo guardo, più lo contemplo e più trovo davvero in me il senso della vita. Ecco allora che cosa vuol dire essere discepoli di Gesù oggi, capaci di stupore perché Lui mi conosce, essere autentici perché ci interroghiamo su che cosa realmente muove il nostro cuore, pronti all'obbedienza nel seguirlo dove Lui ci chiama, nell'attesa della sorpresa di Dio, di una promessa. Ecco cosa vuol dire essere suo discepolo, ecco cosa vuol dire avere questo trasporto per Gesù. Avere cioè quel fervore appassionato, quella dedizione incondizionata verso il Signore Gesù. E allora, concludendo, perché ci aiuti un po' per la nostra verifica, pongo una domanda semplicissima, semplice a dirsi, a rispondere non so quanto sia semplice. Mi domando e ti domando, ma concretamente, Gesù, il crocifisso risorto, dove sta? Sta dietro? Sta accanto? Mi sta davanti? E se sta dietro, cosa volete? Non so quale posizione della classifica della mia vita, delle priorità avrà. È lì dietro. La mia squadra del cuore, che è in secondo posto della classifica, non mi importa di chi sta dietro, mi importa chi sta davanti perché vorrei superarlo, ma quelli dietro non li guardiamo mica tanto, se non quelli che sono lì vicino. Ecco, dove sta Gesù? Mi sta dietro? No, non sta dietro, mi sta accanto. Sì, ma se mi sta accanto, cosa vuol dire? Vuol dire che tutto sommato sì, c'è anche un posto per lui, prego, però le decisioni della vita le prendo io, e sono io che decido, non lui. Se invece mi sta davanti, allora è lui che mi attrae. La mia regola di vita parte da un versetto molto bello della lettera agli Ebrei: deposto tutto ciò che è di peso, il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, virgola, lui Gesù è l'autore e il perfezionatore della mia fede, è lui che la fa nascere questa fede, è lui che la perfeziona cammin facendo. Ecco cosa vuol dire essere discepolo. Vuol dire che lui sta davanti e io lo seguo. Avete in mente quella volta in cui Pietro si mette a rimproverare Gesù dicendo: no, non devi andare a morire, Pietro, mettiti dietro ancora, stai dietro, sono io davanti, sono io che devo indicare la via, perché io sono la via, la verità e la vita. Ecco, in questo primo giorno ci prepariamo a rispondere a questa domanda: dove sta Gesù nella mia vita? Ho un trasporto? Ho questa dedizione incondizionata? Sono innamorato di Cristo Gesù crocifisso e risorto?